Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore sia con tutti voi. Il Signore ancora una volta ci invita alla sua mensa, prepara per noi la tavola della parola e del suo corpo e del suo sangue. Ancora una volta in questa tavola non c'è l'ansia di primeggiare, non c'è bisogno, ecco, di confrontarsi per vedere chi è il migliore, chi è il preferito, chi è il più bravo, ma tutti siamo accolti come dono prezioso e unico. Consapevoli di questo e grati di questo, domandiamo anche perdono per il nostro peccato. Padre onnipotente, unica fonte di ogni dono perfetto, infondi nei nostri cuori l'amore per il tuo nome, accresci la nostra dedizione a te, fa maturare ogni germe di bene e custodiscilo con vigile cura. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
Il Vangelo di oggi, che ci parla di un bel banchetto di nozze e di primi posti, mi fa un po' sorridere, perché mi ha fatto subito venire in mente una scena che è tipicamente italiana, che è quella della corsa al buffet. Tutti, almeno una volta nella vita, siamo stati a un matrimonio, a un battesimo, una prima comunione, una cresima. E è vero, la celebrazione ben curata è importante, in particolare i canti. Io ho sempre detto che se mi fossi sposato avrei voluto come canto finale l'Ave Maria di Schubert, perché a me piace molto il pianoforte ed è davvero molto bella. Sono importanti i fiori colorati, l'abito dello sposo, quello della sposa. Adesso ho letto proprio nei giorni scorsi su internet che sembra venuta meno la tradizione per cui l'abito della sposa deve essere tendenzialmente bianco e si può addirittura scegliere il nero, ecco, questo non lo sapevo. Ma poi, se ce lo diciamo con franchezza, quello che conta davvero e che lascia tendenzialmente il segno e su cui poi si torna per diverso tempo è il pranzo. E di solito si corre, cercando di mantenere una certa dignità, ad assaltare il buffet per mettere nel piatto più cose possibili, assaggiare tutte le cose buone che gli sposi per molto tempo hanno deciso nel comporre il menù. Ecco, è una scena tutta italiana, non soltanto italiana, ma senz'altro diciamo che è ben radicata nella nostra tradizione. E così non soltanto per il matrimonio, ma anche, se guardiamo un po' più nel profano, l'inaugurazione del negozio o l'apertura di un supermercato. Ecco, battute a parte, il Vangelo che ho meditato questa mattina mi fa pensare che questa scena non è poi così infrequente nelle nostre dinamiche ecclesiali, in molti tavoli delle nostre parrocchie, sotto due aspetti: occupare i primi posti, la corsa, e circondarci dei soliti noti. Occupare i primi posti. Possiamo dircelo tutto sommato tra amici che si intendono, credo che nessuno di noi possa nascondere che in fondo ognuno ha dentro di sé un desiderio che è quello di essere riconosciuto, di essere visto. Perché i primi posti consentono proprio questo, essere visti dagli altri. Che cosa dice questo bisogno? È un bisogno che dice necessità di approvazione degli altri e che ha tante e diverse motivazioni alla base. Qualcuno forse una motivazione di rivincita, qualcun altro la necessità di sentirsi provvisto di un certo peso specifico, di un certo valore, di un certo spessore. Qualcuno di far valere una forma di potere, qualcun altro di dare senso alle cose che fa, o ancora di riempire un vuoto o una insoddisfazione. Come a dire, io sono qui e tu no, io sono più avanti e tu sei dietro di me. È il bisogno di approvazione cui continuamente ci esponiamo, per chi li ha, anche sui social. Pubblichiamo un post e subito andiamo a vedere quanti like il nostro post ha ricevuto. È una cosa seria quella della fragilità e del bisogno di approvazione. È stato un po' il tema che ha caratterizzato tutti i campi estivi che abbiamo fatto con gli adolescenti. Pensiamoci, perché pubblichiamo, perché abbiamo il bisogno di farci vedere dagli altri, di cosa facciamo vedere e perché siamo così tanto preoccupati di quanti like i nostri post riscuotono. Questo è anche il grande rischio dei ruoli nella Chiesa, il rischio di pervertirli, di trasformarli da servizio a dominio. In questi ultimi mesi stiamo sentendo parlare tanto di ministeri istituiti, quelli di lettore, di accolito, di catechista, che sembrano quasi spuntati dal nulla. Prima erano visti come tappe intermedie per arrivare all'ordinazione presbiterale, oggi si sta dicendo in realtà già da molto tempo che sono ministeri che hanno fondamento nel battesimo. Però è importante formare a questa mentalità. Perché? Perché da un lato il ministro istituito non si senta e dall'altro lato non venga percepito dalla comunità come un super fedele, come un fedele che è più o ha più di qualcun altro, ma come colui che accompagna gli altri fratelli in virtù del suo battesimo, che vive nella quotidianità, di una fede che è accesa e che può creare comunione e generare altri frutti. Ancora pensiamo all'incapacità di lasciare spazio agli altri. Quante volte sentiamo io, 30 anni che faccio questo, so io come si deve fare. Questo succede anche nei nostri catechismi, senza bisogno di andare chissà dove, nei nostri gruppi, e quindi riproponiamo meccanicamente quello che noi siamo stati abituati a ricevere e non diamo spazio agli altri di crescere, perché è come se avessimo un cordone ombelicale sempre legato al collo, questa volta degli altri, e diventa un po' un cappio che impedisce la crescita. Oppure pensiamo anche alla fatica di accettare che prima o poi, per un motivo o per l'altro, i nostri servizi e i nostri mandati sono destinati a scadere, ad essere assunti da altri. E succede anche ai preti, a quelli in particolare che hanno questo spasmodico desiderio di plasmare la comunità a propria immagine e somiglianza, per cui poi va via il prete e sono guai, perché la comunità esisteva prima e deve continuare ad esistere dopo. Oppure ancora più grave è il fenomeno dei preti carrieristi, che vedono nella Chiesa un'azienda da scalare fino ai vertici. Ecco, mi fa sorridere allo stesso tempo questa cosa, perché in tanti mi augurano di diventare vescovo. Ecco, io non so se me lo augurano perché mi vogliono bene o se perché sperano in un castigo. Ecco, oggi diventare vescovo credo che non sia una grande fortuna, quindi vi chiedo di non pregare per questo nelle vostre preghiere, ma per altro eventualmente il più serio. Ecco, questo è il primo grande rischio a cui il Signore ci chiede di essere come credenti avveduti, quello di occupare i primi posti per ottenere un riconoscimento, una visibilità. Attenzione che il Signore non dice che non ci sono primi posti, ma dice che i primi posti vanno vissuti nell'ottica del servizio. Abbiamo sentito dal libro del Siracide: quanto più sei grande, tanto più fatti umile e troverai grazia davanti al Signore. Cioè fatti umile, l'esempio della croce. Cioè piegati, abbassati, servi al banchetto. Poi il secondo grande rischio è quello, dicevo, di circondarci dei soliti noti. Anche qui, senza bisogno di andare molto lontano e guardare in casa di altri, anche da noi qualche volta si sente un po' il lamento o a volte la rassegnazione che sono sempre le stesse persone a fare le cose, che sono quelle un po' dentro a tutto, un po' come, no, qualcuno dice il prezzemolo che va bene su ogni piatto. Magari lo pensiamo di organismi che non conosciamo bene, l'equipe di comunione, questa grande sconosciuta che non so se tutti sanno che cos'è, ma ci sarà il tempo di approfondire, come se fosse il gruppo ristretto degli amici dei preti, oppure di quello che simpaticamente chiamiamo qua a San Giorgio il Consiglio della Corona. Qualcuno può pensare che sia una sorta di governo ombra che prende chissà quali decisioni, no? Ecco, è interessante perché il Signore ci dice di non invitare i tuoi amici, né i tuoi fratelli, né i tuoi parenti, né i ricchi vicini. Questa categoria chi indica? Indica quelli che in un certo senso ci danno qualche sicurezza, perché la pensano come noi, perché sono degli ottimi esecutori, perché sicuramente ci daranno i risultati che ci aspettiamo, o molto più semplicemente perché non metteranno i pali tra le ruote e quindi non impediranno i nostri progetti pastorali. Questo però, se è vero da un lato, ci chiama anche alla responsabilità condivisa, cioè responsabilità di tutti è quella di preparare il banchetto, non c'è qualcuno che lo prepara per gli altri. A volte nei nostri gruppi ecclesiali si chiamano le stesse persone perché semplicemente sono le uniche che hanno manifestato una disponibilità, altri non ci sono o non si propongono o si riducono a meri fruitori di servizi e di prestazioni. Come comunità cristiana siamo invece chiamati alla corresponsabilità, cioè a non fare come i farisei che, lo abbiamo sentito all'inizio del Vangelo, si limitano ad osservare. Il Signore ci chiede di essere una voce coinvolgente, cioè una voce che sa dire a qualcuno vieni più avanti e a qualcun altro cedigli il posto. Siamo ormai prossimi all'inizio della settimana della Chiesa Mantovana. Ecco, questo è un tempo di grazia per riflettere insieme sulle nostre comunità, per fare una fotografia delle nostre comunità, anzitutto per cogliere quello che funziona. Allora, direi che in questo tempo che ci separa dall'inizio della settimana della Chiesa Mantovana, domenica prossima, chiediamo al Signore il dono di un cuore umile che è capace di servire, e anche l'intelligenza di crescere nella corresponsabilità, perché ciascuno faccia davvero per come è e per quanto può la propria parte e contribuisca alla edificazione della nostra Chiesa comune.